Nel Museo delle Belle Arti di Lille, in Francia, è conservata un'opera che, quando venne presentata nel 1838, turbò tutti, la Medea furiosa di Eugène Lacroix. L'artista era noto per la sua capacità di sconvolgere i dogmi e il pensiero dominante e così, per quasi tutta la sua vita, lavorò alla sua Medea, di cui oggi si trova un'altra versione anche al Louvre di Parigi. Ma perché la Medée Furieuse aveva destato tanto scalpore? La tela ritrae la principessa greca, nipote della maga Omerica Circe e compagna di Giasone, nell'attimo prima che uccida i suoi figli. Lei, nuda e bellissima nel suo corpo materno, tiene i due bambini come se li stesse proteggendo, in una fuga disperata. A turbare in particolare lo sguardo di Medea, diretto verso un qualcosa che la terrorizza. Alcune teorie sostengono che stava scappando da chi voleva impedirle di compiere il suo gesto, ma è proprio il contrasto tra la paura vivida e reale del suo viso e il coltello che tiene nella mano sinistra a farci sobbalzare. Possibile che Medea voglia proprio uccidere i suoi figli? Possibile che voglia farlo solo come vendetta contro Giasone che l'ha lasciata per un'altra donna? La leggenda di Euripide, infatti, narra che la coraggiosa e intelligente principessa abbia deciso di vendicarsi del suo compagno, Giasone, quando questi, stufo di lei, ha scelto un'altra donna da sposare. Medea, che aveva dedicato a lui e alle sue battaglie la sua vita e i suoi ideali, tradita e abbandonata, aveva così compiuto l'estremo gesto, uccidendo i figli che i due avevano avuto insieme. Nel quadro di Lacroix, però, sembra quasi che si cerchi un ultimo pentimento negli occhi della madre. Forse non voleva farlo davvero. Eppure, per quanto ci si sforzi a cercare una spiegazione, si rifugga anche soltanto l'idea, in Italia tra il 2010 e il 2022 sono stati compiuti 268 figlicidi, uno ogni 2 settimane e mezzo. E nonostante il complesso di Medea sia stato individuato dalla psicologia come uno dei moventi che spingono le madri a uccidere, a farlo sono di più i padri. Nel 64% dei casi il figlicida è l'uomo. E dopo le patologie psichiche, la seconda causa di figlicidio è il cosiddetto omicidio del possesso. A compierlo sono quasi ed esclusivamente uomini. Uomini per cui non esiste un termine coniato dalla psicologia, non esiste un complesso di Medea, spesso non esiste nessuna patologia. I padri uccidono bambine e bambine indifesi per fare dispetto alle donne che li hanno lasciati, qualsiasi sia il motivo. E a volte scelgono di preferenza le bambine, compiendo così non soltanto un figlicidio, ma anche un femminicidio, un crimine contro una donna perché donna. Ed è questo il caso della piccola Laura Zizzo, uccisa all'alba di un giorno che non avrebbe visto mai più. In Italia viene compiuto un femminicidio ogni 3 giorni. Ogni 72 ore una donna viene uccisa per mano di un uomo per il solo fatto di essere donna, perché è considerata un oggetto, qualcosa da possedere e, se serve, da eliminare. Io sono Anna Bardazzi e questo è Ricorda il mio nome, un podcast che racconta le storie di donne uccise perché donne, affinché possano essere ricordate come persone e non come un numero. Le loro storie ci dimostrano che gli autori di femminicidio non sono dei pazzi, sono soltanto degli uomini qualunque. Per i contenuti di questo podcast se ne sconsiglia l'ascolto a minori e persone con una spiccata sensibilità. Quando Giovanna Zizzo incontra Roberta Russo e se ne innamora, è il 1983 e lei ha solo 13 anni, è ancora una bambina che del mondo sa poco. È nata nel 1970 a Trecastagni, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, in provincia di Catania. La sua è una famiglia felice e numerosa, ha 3 fratelli e lei ha soltanto un sogno, fare la mamma. Ha sempre adorato i bambini e non vede l'ora di averne di suoi. Intanto, appena finita la terza media, si mette subito a lavorare, portando a casa tutto quel che guadagna. Roberto, invece, quando conosce Giovanna ha 3 anni più di lei, cioè 16. Gira col motorino, la nota e vuole a tutti i costi conoscerla. Poi si mettono insieme, come tanti ragazzini che dicono di amarsi anche se si parlano appena. 2 anni dopo, a 18 anni, Roberto parte per il servizio militare. Lei lo aspetta. Quando il ragazzo torna in Sicilia, la coppia riprende da dove si era interrotta. Sia Roberta che Giovanna vanno a lavorare nell'azienda di famiglia di lui, che è specializzata nella consegna di corredi e batterie di pentole a domicilio. Lei fa la segretaria e gestisce la contabilità. La loro è una relazione stabile, tranquilla. La storia di tanti fidanzatini nella Sicilia di fine anni Ottanta, che quando si vedono non sono mai soli perché non sta bene. Così, quando lei compie 21 anni, decidono di sposarsi. Aspettare non ha più senso. È arrivato il momento di mettere su famiglia, come sogna da sempre Giovanna. E infatti la ragazza resta subito incinta, a 3 mesi dal matrimonio. Lei, nonostante sia ancora molto giovane, è felicissima. Ma Roberto non dimostra altrettanto entusiasmo, anzi, dice che un figlio così presto li avrebbe limitati sia come coppia che economicamente. Ma dopo la nascita di Andrea va tutto bene. Entrambi i neogenitori sono al settimo cielo, tanto da desiderare presto un altro figlio. Questa volta però la coppia deve aspettare, il bambino non arriva, ci vorranno ben 6 anni. Emanuele nasce nel 1999 dopo una potente cura ormonale a cui si è sottoposta Giovanna. E forse proprio per questa cura, solo pochi mesi dopo la donna è di nuovo incinta. È forse qui che qualcosa inizia a scricchiolare. Roberto chiede alla moglie di abortire, ufficialmente perché teme per la sua salute. Ma lei non ci pensa nemmeno, è sicura che sia una femmina e vuole arrivare fino in fondo. E infatti nel 2000 nasce Marika, la terza figlia di Giovanna Zizzo e Roberto Russo. A questo punto Giovanna ha 30 anni, è ancora giovane ed è vivo il ricordo di quanto è stato complicato crescere con 3 fratelli maschi. Non vuole lasciare Marika sola e quando poco dopo è di nuovo incinta, tutta la famiglia vuole che abortisca. 4 figli, negli anni 2000, sono troppi. Ma Giovanna ancora decide per sé e porta a termine la gravidanza. Laura nasce il 26 settembre 2002. La famiglia Zizzo Russo è una famiglia perfetta agli occhi degli altri, una famiglia cuore, proprio come quella di Barbie. Ma molte volte, dietro alle apparenze, si nasconde una verità diversa. Giovanna lavora, ma si occupa anche di Andrea, Emanuele, Marika e Laura. Li porta a scuola, alle attività, si dedica a loro con passione senza mai lamentarsi. Fare la mamma era il suo sogno più grande e non le pesa occuparsi dei suoi figli. Le cose però non vanno allo stesso modo per Roberto. L'azienda della sua famiglia ha chiuso e lui salta da un lavoro all'altro, inizia a diventare apatico e non vuole fare più niente. Sembra covare anche del rancore per Giovanna, che manda avanti tutto e ha un impiego fisso. Racconta la donna in un'intervista a Marie Claire. Succedevano episodi come quella volta in cui ho preparato dei petti di pollo che avevo in frigo, ma non erano sufficienti per tutti, quindi ho fatto prima le porzioni per i bambini, pensando che lui ci saremmo accontentati di quello che restava, ma lui mi rimproverò, mi tratti come l'ultima ruota del carro. Nonostante la scarsa partecipazione e il modo di fare scostante di Roberto, Giovanna ne è ancora innamorata. Non vuole lasciarlo ed è disposta ad aspettare che lui si riprenda, che ritrovi un po' di serenità. In fondo è questo che fanno le coppie nei tanti anni insieme. Si supportano e si sopportano, affrontando i momenti felici e quelli più difficili. A un certo punto Roberto propone alla famiglia di emigrare all'estero, di andare a cercare fortuna in Australia. Ma né i ragazzi né le ragazze sono d'accordo. Ormai sono grandi, è il 2014, la più piccola è Laura che compirà 12 anni a settembre. Non se la sentono di lasciare gli amici e la loro casa a San Giovanni la Punta. Poi succede qualcosa. Roberto ha lasciato il suo profilo Facebook sul PC aperto sui messaggi. Marika e Laura li leggono e li fanno leggere a Giovanna. Non ci sono dubbi, il marito ha un'altra donna. Sul momento Giovanna decide di non dire niente. Dopo così tanti anni insieme, pensa che sia normale prendersi una cotta, soprattutto se non hai avuto altre esperienze. Chiede anche alle figlie di non farne parola col padre. La questione non le riguarda, avrebbe sistemato tutto lei. È convinta, Giovanna, che col tempo la cosa si sarebbe aggiustata, che il marito stia soltanto passando un periodo complicato. Ma adesso lei si sente più distante e Roberto se ne accorge. Così Laura, la più piccola, suggerisce alla madre di non tenersi tutto dentro. Finalmente Giovanna si fa coraggio e affronta il marito. Lui non nega, ma dice che si tratta soltanto di un'amica speciale, arrivata nel momento in cui i loro ruoli si erano invertiti, in cui lui si sentiva più vulnerabile, meno uomo, perché lei lavorava e lui portava i figli a scuola. Sempre nell'intervista a Marie Claire racconta Giovanna: «Si era sentito trascurato da me e molto solo. Obiettai che io portavo i soldi in casa e non meritavo questo. Mi disse che era solo un'amica del cuore». E gli chiese di spiegarmi esattamente quanta importanza avesse nella sua vita. Mi rispose con una lista di priorità. Al primo posto ci sei tu, al secondo i tuoi figli e poi lei. Io di questa classifica notai solo due cose: che non aveva messo i figli al primo posto, come dovrebbero fare i genitori, e che non aveva detto i nostri figli, ma i tuoi. Infine arriva la chiusura delle scuole. Come ogni anno, Giovanna si trasferisce con i figli e le figlie a casa dei genitori, che stanno in campagna e hanno una piscina. Qui tutti si divertono e trascorrono vacanze felici, all'insegna del riposo e del divertimento. Così la donna approfitta per chiedere al marito di stare un po' separati, un periodo di pausa e riflessione che avrebbe dovuto aiutarla a perdonarlo e andare avanti, senza buttare al vento 30 anni insieme. Ma spesso basta poco per non tornare indietro, basta un ego ferito e la famiglia cuore si trasforma in un inferno. È il 21 agosto 2014. Giovanna è ancora dai suoi genitori in campagna coi figli. Lei e Roberto si sentono regolarmente, continuano a parlare, a riflettere. Quella mattina lei è sola, sono usciti tutti, quando lui la chiama. «Voglio vederti, ho bisogno di parlarti». Così Russo va dalla moglie e insieme si confrontano per tantissimo tempo. 4 ore, racconterà poi Giovanna. L'uomo è un fiume in piena, non la smette di sfogarsi, lei l'ascolta. Le racconta che la sua idea di trasferirsi in Australia era nata per il fatto che lei, l'altra donna, quella con cui si scriveva su Facebook, la sua amichetta del cuore, stava per emigrare. Lui l'aveva anche accompagnata in aeroporto per salutarla. Fino a quel momento, quello in cui le figlie avevano trovato i messaggi, Roberto era stato prudente, aveva acquistato una seconda SIM che usava solo per parlare con lei. In quelle ore, Roberto confessa di aver passato un momento molto difficile, indeciso tra l'andarsene con questa donna di cui si era invaghito o restare a casa a fare il padre e il marito. Aveva scelto di restare, alla fine, ma era tutto da ricostruire. Giovanna, per prima, gli dice che ci vorrà del tempo, che rimettere insieme i pezzi, perdonare e andare avanti non è semplice, non si fa dall'oggi al domani. Eppure, da quelle lunghe ore trascorse insieme, lei esce fiduciosa. «Ce la faremo», dice al marito. I due si abbracciano, si baciano, piangono e si chiedono scusa a vicenda. Nonostante le difficoltà, 30 anni insieme non si cancellano facilmente. Ma bisogna che il tempo passi, che la ferita si rimargini. Il lungo confronto della coppia viene interrotto dall'arrivo della zia di Giovanna. A quel punto, Roberto dice di voler andare a prendere i figli per trascorrere la giornata con loro. Laura e Marika sono dal fratello della madre, non hanno voglia, preferiscono non andare. Allora il padre chiede a Emanuele di intercedere per lui, di convincere le sorelle. Il ragazzo le chiama, dice che passeranno tutto il giorno insieme, sarà bello. Così accettano e il padre va a prenderle, dicendo a Giovanna che si vedranno la mattina dopo. Lui andrà da lei alle 7. Come prima cosa, Roberto porta le ragazze a fare la spesa. Un fatto insolito, non era mai successo. Compra alle figlie tutto quello che vogliono. Russo chiama la moglie, è entusiasta di questa novità. Per la prima volta ha fatto la spesa con le figlie, si sono divertiti tantissimo. Dice a Giovanna: «Quante cose mi sono perso dei miei figli». Nonostante il frigo pieno, il padre decide di portare tutti e 4 i figli a cena fuori. anche questo non era mai successo. Vanno a mangiare un panino con le patatine fritte. Poi, dopo cena, Andrea ed Emanuele se ne vanno per i fatti loro, con i propri amici, mentre Roberto e le figlie vanno a vedere uno spettacolo. Poi passeggiano per le vie di San Giovanni la Punta. Si fanno un paio di selfie sul lungomare, lui al centro, loro ai lati. In uno, Marika e Laura baciano il papà, ognuna su una guancia. Il padre chiede alla figlia maggiore di pubblicare la foto su Facebook, ma le fa modificare la didascalia. Una bella serata con il mio papi e la mia sister. Lei l'aveva pubblicata inserendo il suo nome, Roberto Russo, come tag. Quando rientrano, l'uomo manda un messaggio alla moglie. Stiamo guardando un film sul lettone, poi dormiamo insieme. Un altro dettaglio che alla donna appare insolito, non è mai successo prima. Ma è tranquilla, pensa che finalmente l'uomo abbia capito e abbia scelto di essere un padre diverso, più presente. Di recuperare il tempo perso, fare con i suoi figli quello che prima non ha mai fatto. Poco prima di mezzanotte poi, Roberto chiama Giovanna, agitatissimo. Si è rotta la macchina, le dice, non posso venire a prenderti domattina. Giovanna gli risponde di non preoccuparsi, si sarebbe arrangiata. Prima di riagganciare, lui le dice, sta andando tutto per il verso sbagliato. Poi si salutano. Quella è la penultima volta in cui la donna tratterà Roberto come suo marito. L'ultima sarà un attimo prima di scoprire l'orrore. Quando Giovanna arriva davanti alla palazzina di Via della Regione, dove vive con il marito e i figli, è l'alba del 22 agosto. Dei vicini hanno chiamato suo padre, mentre lei si stava già preparando per scendere. Non dicono niente, solo che è successo qualcosa di grave. Allora lei inizia a chiamare senza sosta i figli maschi, che non rispondono. Alla fine risponde Emanuele, «Mamma, vieni subito, che papà ha fatto una cavolata». Già da lontano Giovanna vede i lampeggianti, le ambulanze, le auto dei carabinieri, ma non capisce, inizia a correre. Gli operatori del 118 stanno trasportando fuori dal condominio un uomo su una barella. Lei pensa sia Andrea, invece Roberto. Gli chiede, amore, che è successo? Che hai fatto? Lui la guarda, ma non risponde. È il comandante dei carabinieri a farlo. Signora, lasci perdere lui e vada dai suoi figli. Sulle scale, prima di arrivare sul suo pianerottolo, Giovanna vede delle impronte di sangue sulle pareti. Non sa che sono di Marika, che ha sporcato il muro con le mani, scappando per chiedere aiuto. Poi, alla porta dell'appartamento si affacciano Emanuele e Andrea. Le loro magliette sono insanguinate, hanno gli occhi persi, pieni di orrore. Ma ancora non capisce Giovanna. Poi vede uscire Laura, la sua Lauretta. Viene portata via di corsa dal personale sanitario, intubata. Lei la implora di aprire gli occhi, ma la bambina non reagisce. Alla madre non è permesso salire in ambulanza con lei, quindi la segue in auto col cognato. Ancora non sa cosa sia successo. Arrivata in ospedale, Laura è già stata dichiarata morta e Giovanna scopre la verità. Scopre anche che un'altra ambulanza sta trasportando Marika, gravemente ferita, in un altro ospedale e che in un altro mezzo ancora, invece, c'è Roberto. I giornali titoleranno che l'uomo ha tentato il suicidio dopo aver cercato di uccidere le sue figlie. Peccato che i fatti racconteranno un'altra storia, quella di un femminicidio e di un tentato femminicidio da parte di un uomo che non aveva nessuna intenzione di uccidersi, ma solo di vendicarsi. È ormai mezzanotte quando Roberto saluta Giovanna al telefono. Dopo aver visto un film horror ed essersi fatti il solletico ridendo fino alle lacrime, Laura e Marika si addormentano. È a questo punto che il padre si mette al computer. Verso le 3 di notte, Andrea torna a casa e la trova ancora lì, davanti allo schermo. Gli chiede, «Che stai facendo, papà?» Roberto risponde, «Tranquillo, domattina lo saprai». Anche Andrea va a letto, dormono tutti. A questo punto, Russo si alza dal computer, va in cucina, si mette a cercare dei coltelli. Quei coltelli che Giovanna teneva sempre nascosti perché con quattro bambini in casa le facevano paura. Quello per il pane e quello per l'arrosto. Poi, dalla cucina Roberto si dirige in camera, dove Marika e Laura dormono nel lettone dei genitori. Sono le 5:45. Marika viene svegliata da un unico grido della sorella, mentre qualcosa di caldo la bagna. È il sangue di Lauretta. Roberto è su di lei, con entrambi i coltelli. La sta pugnalando al petto, cercando il cuore. Marika, distinto, si mette a urlare. «Ma che stai facendo, papà? Smettila!» Lui le intima di zittirsi. Quando lei prova a tirare la sorella per un braccio, per sottrarla ai colpi del padre, l'uomo smette con Laura e inizia con lei. Le urla di Marika svegliano i fratelli, che corrono nella camera dei genitori. Andrea cerca subito di disarmare il padre. Nella colluttazione partono colpi. Marika riesce a scappare, corre così com'è dagli zii che vivono nella stessa palazzina. Roberto urla in preda alla rabbia: «Vi ammazzo tutti e poi mi ammazzo!» Quando infine lo bloccano, Andrea ed Emanuele provano a soccorrere Lauretta, che però morirà dissanguata tra le loro braccia poco dopo. All'arrivo di Giovanna, Laura è già morta. La corsa in ospedale è inutile, ha perso troppo sangue. Anche Marika ha perso molto sangue, è stata coraggiosissima. Ha cercato di fermare il padre ed è riuscita a chiamare aiuto nonostante le ferite gravi. In ospedale i medici non sono positivi. Ha bisogno di molte trasfusioni perché i colpi hanno reciso l'arteria mammaria e ha un'emorragia interna. Ma il suo gruppo sanguigno è raro, zero negativo. Così parte una vera e propria corsa contro il tempo e un appello rivolto a tutto il mondo. Marika riceve sangue addirittura dall'Egitto. E dopo 3 giorni di coma, il 25 agosto 2014, si risveglia. Lo stesso giorno in cui vengono celebrati i funerali di Laura. Quel giorno Laura è perfetta. Giovanna le ha lavato e bendato le ferite, una a una. Le ha messo il vestito della comunione. Le ha messo il burro cacao sulle labbra, perché non usciva mai senza. Le ha messo un po' di profumo. In ospedale, intanto, nessuno ha detto a Marika che la sorella è morta. Psicologi e psichiatri sono concordi. Bisogna nasconderle la verità. Marika non ricorda cosa è successo, non riesce a ricostruirlo. Quando infine le diranno la verità, le tornerà tutto alla mente, tutto l'orrore vissuto. Passerà molto tempo in una clinica per superare il trauma, vittima, anche lei, della furia di un uomo che se l'è presa con le figlie, ancora bambine. Mentre Roberto Russo è ancora in ospedale, ferito all'addome, il suo avvocato dichiara: «C'è da capire cosa è successo. Una crisi di coppia non può aver scatenato questa follia. Sarà la perizia psichiatrica a spiegarci l'accaduto». Di perizie psichiatriche ce ne saranno ben 2, una ordinata dal giudice per le indagini preliminari e un'altra dal tribunale in fase di dibattimento. Il supplemento peritale richiesto dalla difesa, invece, verrà sempre negato, in primo grado e dopo. Fin dai primi momenti, Russo dirà di non ricordare niente. Continuerà a farlo fino alla condanna definitiva. È accusato di omicidio aggravato nei confronti della figlia Laura, 12 anni da compiere, e tentato omicidio aggravato nei confronti della figlia Marika, 14 anni, salva per miracolo. Dirà al GIP: «L'ho fatto per punire mia moglie, che voleva lasciarmi». La prima perizia, quella richiesta in fase di incidente probatorio, non rivela né patologie né tantomeno incapacità di intendere e di volere. Roberto Russo era nel pieno delle sue facoltà quando ha ucciso sua figlia Laura e ha tentato di uccidere Marika. Durante il processo, dopo 3 anni di carcere, l'uomo viene sottoposto a una nuova perizia. Anche questa darà esito negativo e confermerà la capacità di intendere e di volere e l'assenza di qualsiasi patologia psichica che possa alleggerire la sua posizione. I giudici non concedono un supplemento di perizia perché, secondo loro, le relazioni rilasciate dagli esperti sono chiare e non prevedono dubbi. Nel caso di Russo, i risultati non evidenziano nessun disturbo, ma una personalità caratterizzata da sospettosità, ipersensibilità alla relazione e timore di essere criticato. La difesa tenta comunque di portare alla luce alcuni elementi con l'intenzione di screditare le due perizie e ottenere il supplemento. Uno di questi è l'ipotesi del cosiddetto suicidio allargato. Secondo gli avvocati, l'idea di Roberto Russo era quella di uccidere i figli e poi suicidarsi, come dimostrerebbe la ferita che si è autoinflitto all'addome e per cui è stato portato in ospedale. Il suicidio allargato è considerato l'estremo gesto conseguente a un disturbo preesistente che porta la persona che lo compie a pensare che non ci sia alcuna soluzione se non la morte per tutta la famiglia. Nel caso di Russo, quindi, l'intenzione di uccidere i figli e uccidersi dimostrerebbe lo stato depressivo in cui versava quando ha pugnalato le figlie. La Corte di Assise di Appello, però, ha dimostrato che l'imputato non aveva alcuna intenzione di suicidarsi, ma solo di infliggere un castigo alla moglie per le sofferenze che aveva dovuto subire e per aver coinvolto i figli nella loro crisi coniugale, come si legge nella sentenza, oltre alle dichiarazioni dello stesso Russo, che ripete più volte che non voleva uccidere le figlie ma punire la moglie per averlo lasciato, c'è anche il referto medico. L'uomo ha riportato solo una piccola ferita da taglio superficiale nella parete addominale, tale da non poter essere ritenuta una vera volontà di togliersi la vita. Inoltre, anche Andrea ritiene che la coltellata nella pancia sia frutto della colluttazione che il padre ha avuto coi figli mentre questi cercavano di disarmarlo. Un altro degli elementi avanzati dalla difesa per richiedere un'ulteriore perizia è quello della magia. Sì, Roberto Russo crederebbe in fatture, negatività ed esorcismo, un fatto significativo che testimonierebbe un disturbo mentale dell'imputato, ma non secondo i giudici. Le credenze magico-religiose di Russo, sviluppatesi tra l'altro durante gli anni di detenzione, non sarebbero prova di alcuna psicosi e quindi non comprometterebbero in alcun modo la sua sanità mentale. Infine, gli avvocati della difesa tentano anche la strada della ludopatia, ma di nuovo, la tendenza al gioco d'azzardo di Russo non costituisce un disturbo grave e pervasivo, dato che non compromette le sue funzioni. Roberto Russo, dal momento in cui viene interrogato per la prima volta, dice di non ricordare niente. Sarà sempre vago su quel che è successo, cambierà versioni, proverà a manipolare i fatti e soprattutto incolperà la moglie di tutto. Per questo, oltre a non aver concesso il supplemento peritale, il tribunale nega a Russo anche le attenuanti richieste dalla difesa, già in primo grado. Si legge nella sentenza di Cassazione. L'estrema gravità dei fatti attribuiti all'imputato, gli spregevoli motivi addotti a giustificazione dell'omicidio e del tentato omicidio a danni dei figli, cioè la punizione della moglie per il mancato perdono per il suo tradimento, la totale assenza di resipiscenza del Russo, la lucida preordinazione con cui lo stesso ha agito e ancora una linea difensiva che non consente di apprezzare una reale rivisitazione critica del proprio illecito agire e una condotta processuale tesa a fornire indicazioni diverse e contraddittorie circa il movente, lo svolgimento dei fatti, la condotta tenuta e ripetuto trincerarsi dietro a un non ricordo, come evidenziato dai periti, il deficit cognitivo lacunare è riconducibile più verosimilmente a condotte o intenti di natura manipolativa o a strategia difensiva, confermano la reale mancanza di resipiscenza. La resipiscenza, secondo la Treccani, è il rinsavire, il ravvedersi, riconoscendo l'errore in cui si è caduti. In poche parole, non soltanto Roberto Russo ha cercato di passare per incapace di intendere e di volere, ma non ha mai dimostrato alcun pentimento. L'uomo viene così condannato, in primo grado, poi in appello e ancora in Cassazione, all'ergastolo con isolamento diurno di 4 mesi per l'omicidio di Laura e il tentato omicidio di Marica, entrambi aggravati dal vincolo di parentela. A scuola la chiamavano Peperina perché era una bambina dal carattere forte, con la risposta sempre pronta. Lo diceva anche suo padre, che Laura era quella che somigliava di più alla madre, una donna viva, piena di energia, sempre in movimento. Lauretta non era più una bambina, ma nemmeno una ragazza. Era proprio in quell'età in cui i sogni hanno mille colori, in cui l'entusiasmo di svegliarsi al mattino profuma di mare, lo stesso mare in cui amava tuffarsi con la sua famiglia. Lauretta era legatissima a sua sorella Marica. Gli scatti su Facebook lo testimoniano. Abbracciate, sorridenti, sempre insieme. Loro e il piccolo Teddy, il canetto, erano un trio inseparabile. Lauretta, era così che la chiamava e la chiama Giovanna, amava tantissimo gli animali e la natura. Aveva un sogno, aprire un rifugio per cani, gatti e qualunque altro amico a quattro zampe avesse bisogno d'aiuto. L'aveva raccontato in una composizione a scuola, intitolata «Caro diario, ho un sogno nel cassetto». Questo scriveva Lauretta. «Caro diario, io credo che i sogni si possano realizzare, certo non tutti, ma la maggior parte si avverano. Il mio sogno è aiutare tutti i cani e i gatti maltrattati e abbandonati di tutto il mondo. Il mio sogno è avere un mondo più pulito. Il mio sogno è abitare in una casa in montagna. Ma il mio sogno più grande è cavalcare in una spiaggia con un cavallo nero che si chiama Stella per seguire tutti questi sogni che ho nel cuore e che spero si realizzino. Non importa quando, l'importante è che si avverino». Lauretta era sempre di buon umore. Aveva grandi occhi scuri che brillavano di gioia, lunghi capelli castani che Giovanna amava pettinare. Per lungo tempo la donna è rimasta in una profonda depressione che non le permetteva nemmeno di vivere. Sola con i tre figli, doveva occuparsi di tutto, continuando a lavorare perché potessero andare avanti dignitosamente. Roberto Russo non le ha solo portato via una figlia, ma l'ha condannata, come dice lei, all'ergastolo del dolore. E non passa giorno in cui non si disperi per quelle che sono considerate vittime secondarie, ancora poco riconosciute dallo Stato. Andrea ed Emanuele, che avevano solo 21 e 15 anni la mattina del 22 agosto 2014, e ovviamente Marika, che è quasi morta ammazzata per mano di chi l'ha generata. Traumi che dovranno portarsi dietro per sempre, mentre tentano di superare la morte violenta della sorellina, mentre nessuno, a livello istituzionale, ha allungato una mano per aiutarli. Senza contare che il risarcimento deciso con la sentenza non è mai arrivato, perché Russo è nullatenente. E così il quotidiano si fa ancora più difficile. Perché un femminicidio non strappa soltanto una vita, ne porta via le radici, i rami, le foglie, il passato e il futuro. Lascia un vuoto che nessuna condanna potrà colmare mai. Sul profilo Facebook di Roberto Russo, ancora aperto, l'ultimo post, datato 22 luglio 2014, è una polemica contro chi governa. Una foto ritrae certi politici mentre dormono sul lavoro, messi a confronto con alcuni minatori in un'altra foto accompagnata dalla frase «gente che si sbatte per avere un futuro». Che Russo non fosse sereno era intuibile anche da quel che pubblicava sul social network. Post misogini, con riferimento a donne nude, scandali in famiglia e pacchi abnormi. Attenzione però, non era sereno non certo perché sua moglie aveva chiesto una pausa, non era sereno perché era un uomo che appariva frustrato e insoddisfatto della propria vita, un uomo che non lavorava, se non in maniera discontinua, che doveva fare la parte della donna, come aveva detto lui, che non aveva dalla propria donna, quella che gli apparteneva da oltre 30 anni, ciò che lui voleva. E che quindi era andato a cercare altrove, in un'altra relazione, mentre si allontanava sempre di più dalla sua famiglia. Deve essersi visto da fuori, senza un impiego, con una moglie troppo impegnata che si svegliava prima dell'alba per andare a lavorare in un centro commerciale, quattro figli a cui star dietro. E quella stessa donna, che gli aveva rubato il ruolo di capofamiglia, aveva osato mettere in dubbio la loro relazione, gli aveva chiesto una pausa per superare il dolore di essere tradita. 7 anni. Per 7 anni Roberto Russo aveva intessuto legami con un'altra donna, mentre Giovanna si occupava di 4 bambini, di cui 3 piccoli, di lavorare, di badare alla casa e di tenere in piedi tutto. Ma che importa se il suo ego è stato ferito? In fondo è stato lui stesso a dirlo. Prima di ammazzare Lauretta e tentare di ammazzare Marika, l'uomo aveva scritto un biglietto. «Cara Jo, io ti amavo e non c'era bisogno di farmi passare tutto questo, bastava solo perdonarmi. Mi hai portato a fare quello che ho fatto, cioè alla follia. Se tu mi avessi perdonato, tutto sarebbe tornato come prima». Molti giornali, gli stessi avvocati di Russo, hanno parlato di raptus, di un momento di follia. Invece quello che ha fatto era stato premeditato, convinto che Giovanna dovesse pagare per la sofferenza che gli aveva inflitto chiedendo niente meno che un periodo di pausa. Perché avere un'altra relazione non è una mancanza di rispetto, ma permettersi di allontanarsi per riflettere, sì. perché forse nessuno ha mai insegnato al russo che una donna non è proprietà di un uomo, che ha una sua dignità, è una persona tutta intera che esiste a prescindere dal compagno o dal padre, anche se con lui ha trascorso tutta la sua vita. Nessuno ha insegnato al russo che l'uomo non deve essere il più forte, che non bisogna dimostrare sempre di essere intoccabili, privi di emozioni. Si può crollare, si può chiedere aiuto, mostrarsi deboli, non è una gara a chi regge di più. Ed è questo che Giovanna spiega nel suo lavoro in giro per le scuole e le istituzioni. Lei, che soltanto un anno dopo la morte di Lauretta, ha conosciuto Vera Squatrito, un'altra mamma la cui figlia, Giordana Di Stefano, è stata vittima di femminicidio e che insieme a lei si è data un obiettivo: parlare di violenza sulle donne, informare ragazze e ragazzi, adulti e giovani, affinché si prenda consapevolezza di un problema diffusissimo, una donna morta ammazzata ogni 3 giorni. Quello di Lauretta è un femminicidio a tutti gli effetti. Roberto Russo non ha architettato di uccidere i figli maschi, che probabilmente sentiva più simili a sé e meno indifesi, ma è anche un femminicidio per procura, perché Roberto voleva colpire Giovanna, rea di non aver lasciato correre la sua relazione. Giovanna racconta spesso nelle interviste che in molti hanno dato la colpa a lei. Bastava che non facessi tutto questo casino e non succedeva niente. Nel libro Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta, di Stefania Prandi, edito da 7-9, ha trovato spazio anche la storia di Lauretta, Marica e Giovanna. Dopo l'intervista c'è una lettera che Giovanna ha scritto alla figlia. Inizia così. Ciao piccina mia, vorrei tanto chiederti, come stai? Hai mangiato? Senti freddo? Cosa pensi? Vorrei tanto accarezzarti, pettinare i tuoi lunghi e morbidi capelli, guardarti negli occhi e capire in un attimo cosa ti passa per la testa. Vorrei tanto, ma non posso più farlo. Oggi Giovanna tiene vivo il nome della figlia con l'associazione Laura Vive in Me. Marica, Andrea ed Emanuele si chiamano Zizzo, come la madre, e non più Russo, come il padre. E così questo episodio è dedicato alla piccola Lauretta Zizzo, che continua a vivere in ogni gesto di chi le è sopravvissuto e in tutti i cani, i gatti e gli animali che avranno una vita migliore grazie ai suoi sogni di bambina.
Ricorda il mio nome è un podcast scritto e narrato da Anna Bardazzi. Regia e sound design sono di Giulio Gheri. La consulenza legale è dell'avvocata Roberta Sandri. Le fonti sono elencate nei link in descrizione.